Ucraina, accordo sul Mar Nero e strutture energetiche. Ma è davvero così? Gaza, le proteste contro Hamas. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
A major announcement from the White House on talks in Saudi Arabia aimed at getting a ceasefire in the war between Ukraine and Russia.
But Russia now making it clear the ceasefire only starts when the West drops some of its sanctions against it.
And the soldier keeping shouting me, threatening me, and got the guns. One time is on my leg.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati. Questo è il posto giusto, ascoltatrici e ascoltatori, saluti che arrivano da parte mia, ma da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. E come sempre ci siete voi a alimentare il programma, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Le 16:08 una manciata di secondi qui a Milano, le 17:08 e quasi 30 secondi nella striscia di Gaza, dove ieri migliaia di persone hanno protestato contro Hamas. Dopo il rilascio del regista palestinese premio Oscar che denuncia di essere stato picchiato dalla polizia durante la sua detenzione, intanto a Gaza si continua a combattere, ma accade anche l'inaspettato: manifestazioni contro Hamas. Palestinesi, Gazawi che scendono in piazza sfidando le bandiere di Hamas, appunto, e non sventolandole, chiedendo la fine delle ostilità. Cosa sta accadendo nella striscia di Gaza? Proveremo a capirlo naturalmente nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano, ma prima ampio spazio all'esito dei colloqui di Riyadh. Stop ai combattimenti sul Mar Nero, ma Putin vuole un allentamento delle sanzioni. Intanto Zelensky vola a Parigi, domani nuovo vertice dei volenterosi. Ci sarebbe anche l'accordo sulla tregua sulle strutture energetiche, ma è tutto molto volatile e anche condizionato a alcune diversità dei due comunicati emessi dalle parti, perché come sapete, siccome ucraini e russi non si parlano direttamente, ci pensano gli Stati Uniti a farle mediatori, per cui viene fuori una dichiarazione congiunta russo-statunitense e una dichiarazione congiunta ucraino-statunitense. Il problema è che i resoconti spesso non forniscono dettagli e si prestano, prestano il fianco a una serie di ambiguità che proveremo a illuminare. Ma la domanda che tutti si fanno è: questo è il primo passo verso una pace vera o è l'unico passo e quindi poi tutto si arenerà e si ricomincerà a sparare? Questa la domanda, questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666, le altre notizie. Intanto vi do conto del fatto che a Washington, al Senato, continuano le audizioni dei capi dell'intelligence statunitense, perché il caso continua a fare clamore ed è quello della chat su Signal. E tra poco vi racconto meglio qual è stata anche la risposta del direttore di Atlantic, che ieri era stato attaccato e sbeffeggiato sia da Donald Trump che da Pete Hegseth. Partiamo dal Regno Unito, dove il governo laburista ha annunciato investimenti per altri 2,2 miliardi di sterline per difesa e riarmo, in aggiunta al già annunciato incremento del bilancio militare dal 2,2 al 2,5 del PIL dal 2027. Gli investimenti, ha detto, serviranno a finanziare forniture più agili di droni e armi varie a beneficio delle industrie belliche del regno, ma anche a modernizzare il deterrente nucleare. E come sapete è in possesso soltanto di Regno Unito e Francia per ciò che riguarda l'area geografica europea. In Turchia le proteste antigovernative continuano nonostante i divieti e le repressioni. Erdogan ha definito le manifestazioni uno spettacolo destinato a fallire, mentre l'opposizione e i gruppi per i diritti umani denunciano una mossa politica contro il principale rivale del presidente. Il partito d'opposizione, il Partito Popolare Repubblicano, il CHP, ha dichiarato che martedì sarà l'ultimo giorno di eventi programmati e che ci sarà una grande conclusione e un grande inizio per nuove manifestazioni, però altrove, e si continuerà a combattere. Nel frattempo, sembra un cavillo giudiziario puro, ma in realtà ha portato a una conseguenza importante. Siccome sono decadute momentaneamente le accuse di fiancheggiamento al terrorismo per Imamoglu, l'esponente del CHP, il suo stesso partito, Nuri Aslan, è stato eletto vice sindaco di Istanbul con 177 voti a favore e prenderà il posto del primo cittadino Ekrem Imamoglu, che al momento è agli arresti, perché l'unica accusa pendente sul suo capo al momento è corruzione. Se vi fosse stato anche terrorismo o fiancheggiamento di terrorismo o PKK, il rischio era che il comune e l'istituzione, l'amministrazione di Istanbul venisse commissariata e quindi gestita da un uomo legato direttamente al governo e quindi a Erdogan. Dicevamo dello scandalo denunciato dal The Atlantic, l'attacco frontale di Trump a Jeffrey Goldberg, ma anche quello di Pete Hegseth, che ha parlato con sprezzo ai giornalisti appena atterrato alle Hawaii. Ebbene, il direttore ha risposto quest'oggi pubblicando gli screenshot dei piani di guerra delle chat del Pentagono, dove era stato invitato per errore. Questo perché? Perché Donald Trump e i vertici della difesa avevano detto: guardate che non abbiamo assolutamente diffuso notizie che fossero classificate o vi fossero dettagli sui piani di guerra. Giulia Cannizzaro è andata a rivedersi un po' tutti gli screenshot e in realtà, con anche tutti gli orari pubblicati appunto dal The Atlantic, e in effetti c'è Pete Hegseth, per esempio, che dà dei dettagli molto molto precisi, per esempio alle 12:15 il lancio degli F-18, primo pacchetto d'attacco, 13:45 inizia la prima finestra d'attacco dell'F-18 Trigger Based, il terrorista bersaglio nella sua posizione nota, quindi dovrebbe essere in orario, nota la nota. Inoltre vengono lanciati all'attacco i droni d'attacco, appunto. Allora, il tutto, questo è soltanto un esempio di alcuni dettagli molto sensibili che sono stati diffusi, avveniva 31 minuti prima del lancio dei primi aerei di guerra statunitensi. Quindi sostanzialmente che cosa si dice? Che se tu diffondi notizie di questo tipo con questo livello di dettagli, denunciando anche il target e la zona, dando praticamente le coordinate 30 minuti prima di un attacco così sensibile, su una chat che è sì più sicura di WhatsApp ma non è sicura al 100%, e per sbaglio inviti anche un giornalista, è chiaro che stai aprendo una falla nell'operazione che mette a rischio i soldati americani, l'aviazione, la marina, mette a rischio l'operazione stessa. Questa è l'accusa che è stata mossa sostanzialmente dai democratici, e non soltanto. E il Senato adesso appunto sta cercando ancora di capire l'entità e la gravità di quello che è accaduto. In parte ne abbiamo parlato ieri, ma ho la sensazione che torneremo a parlarne, anche perché, vi ripeto, vi sono messaggi per esempio di Mike Waltz che danno dettagli proprio, come per esempio edificio crollato, identificazione positiva multipla, Pit, Kurilla, e sì, lavoro straordinario, riferendosi a Hegseth, al generale Michael Kurilla, al comando centrale, eccetera. Per chiudere, la chat finiva nel tardo pomeriggio, sono durate varie ore questi messaggi, evidentemente un'operazione militare particolarmente complessa e lunga. Ha detto al gruppo, lo stesso Hegseth, che gli attacchi sarebbero continuati. Ottimo lavoro per tutti, altri attacchi avverranno stanotte, fornirò un rapporto iniziale completo domani. I nostri dossier internazionali, di questo parleremo sicuramente nelle prossime puntate, qui a Nessun Luogo è Lontano. Adesso apriamo una nostra lunga prima pagina, tutta dedicata all'esito dei colloqui di Riad, piuttosto ambigui.
Ucraina готова працювати максимально швидко.
L'Ucraina è pronta a lavorare il più rapidamente possibile e con trasparenza per porre fine alla guerra. Sfortunatamente però, proprio ora, proprio oggi, proprio nel giorno dei colloqui, i russi stanno manipolando l'opinione pubblica, stanno già cercando di distorcere gli accordi e ingannare i nostri mediatori e il mondo intero. Ci sono dei punti su cui il Cremlino sta mentendo di nuovo. Mente quando dice che il cessate il fuoco dipende dalle sanzioni e mente quando dice che hanno smesso di colpire le infrastrutture energetiche dal 18 marzo. Mosca mente sempre.
Москва завжди бреше.
Questo è il controcanto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dico controcanto perché da parte di Mosca e di Washington invece i toni sono molto molto più ottimistici. Si è lavorato bene, si è fatto un passo molto costruttivo verso la pace. I termini però del presunto accordo sul Mar Nero, dobbiamo dire presunto perché tra le due versioni vi sono delle differenze, parrebbero da parte russa vincolati a un allentamento delle sanzioni sui prodotti agricoli, sui fertilizzanti e in particolare su una banca, Rosselkozbank, che sovrintende al mercato agricolo russo. Cioè la sensazione è che la Russia subordini davvero la tregua di 30 giorni e cessate il fuoco a una maggiore apertura, una maggiore osmosi per il mercato russo. Eleonora Tafuro, analista di ISPI, buongiorno, ben ritrovata. E vediamo se il collegamento sarà degno di questo nome. Eleonora Tafuro, analista di ISPI, esperta di Russia naturalmente, ma anche di Asia Centrale e Caucaso. Vediamo se tra poco riusciamo a metterci in collegamento con lei. Intanto 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, messaggi, domande e commenti. Eleonora, vediamo se ci senti adesso. Eccoci.
Io vi sento,
perfetto,
sì.
Ottimo, noi non ti sentivamo ma adesso ci siamo. Eleonora, domanda delle domande, parto da quella più difficile sostanzialmente, che è l'esito di questi accordi, un po' ambigui, un po' controversi anche per come sono scritti nelle due versioni, sono un primo passo verso un faticoso e difficile percorso di pace o saranno l'unico passo e poi alla fine, quando si arriverà alla ciccia, ovvero sia territori contesi, salterà tutto a gambe all'aria?
Beh, certamente se ci mettiamo così tanto tempo per arrivare ad un cessate il fuoco parziale, chiaramente quando si arriverà alla ciccia, come giustamente dici tu, le cose saranno ancora più difficili. E la questione è fondamentalmente che la Russia sta utilizzando la questione del cessate il fuoco, per esempio, per forzare la mano sull'ammorbidimento delle sanzioni. L'aveva già fatto, sì, senza particolare successo, in occasione del mancato rinnovo dell'accordo sul grano, quindi sì, aveva cercato di negoziare un ritorno all'accordo in cambio di un ammorbidimento delle sanzioni, che badate bene è una cosa che la Russia di cui la Russia ha bisogno fino a un certo punto, nel senso che comunque la Russia ha trovato dei modi alternativi per esportare, ha trovato anche dei buchi per aggirare le sanzioni anche finanziarie, però lo fa anche per una questione di messaggio politico, di standing.
Più che ossigeno economico, quindi quasi una vittoria politica, un tassello in più da aggiungere a questo complesso mosaico che si sta formando, si inizia a formare, lo ricordo, a Riyadh, paesi del Golfo che giocano una loro partita inusitata di hub diplomatici. La voce e l'analisi di Eleonora Tafuro, analista di ISPI. Quando Trump poche ore fa ha detto: stiamo parlando di territori di confini, stiamo parlando della grande centrale nucleare di Zaporizhzhia, secondo te lui ha già in mente una qualche tipo di concessione da proporre a Zelensky? Cioè qualcuno ha in testa una cartina dell'Ucraina con eventualmente righe tirate, spartizioni eccetera eccetera, o si procede un po', come dire, a tentoni e passo dopo passo?
Ma voglio sperare che le alte sfere sappiano esattamente quello di cui stanno parlando. Abbiamo già visto che il commissario americano per l'Ucraina Witkoff non sa nemmeno i nomi delle regioni, sì, contese, quindi c'è molta ignoranza del proprio anche delle radici storiche del conflitto, quindi non ho grandi aspettative, ecco, ho speranze ma non grandi aspettative.
In tutto ciò, è l'ultima domanda e poi ti lascio, ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro, Eleonora Tafuro, ricordo, analista di ISPI. Il 26 marzo del 2000 Putin veniva eletto per la prima volta presidente, siamo a un quarto di secolo al potere. Verrebbe da dire sembra un'eternità, in effetti sembra un'eternità, perché la Russia del 2000 non è quella di oggi.
No, assolutamente, la Russia, Putin se l'è fatta a sua immagine e somiglianza, nel senso che ha portato un paese che era effettivamente in una situazione di instabilità politica ed economica molto grave, perché gli anni 90 sono stati quello essenzialmente, l'ha portato verso una maggiore ricchezza, ma anche verso un livello di repressione politica che ricorda proprio i tempi dell'Unione Sovietica sovietica e quelli più bui, non quelli per esempio di Gorbaciov. Quindi da quel punto di vista sì, sono due paesi completamente diversi, la Russia di inizi anni 2000 e la Russia di oggi. E purtroppo, anche se dovesse cambiare la leadership politica, io credo che un cambiamento radicale del paese non sia possibile, proprio perché Putin ha investito tantissimo nei metodi non solo di repressione ma anche di propaganda, ed è per questo che alcuni già chiamano la Russia uno stato totalitario, perché ha proprio insistito sul cambiamento nelle menti e nelle coscienze dei russi.
Grazie mille Eleonora Tafuro per essere stata con noi, benché l'ultima tua immagine sia stata piuttosto fosca. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Tanti messaggi al 349-238-6666. Qualcuno va sul problema della chat di Signal. Il problema è che il Senato è a maggioranza repubblicana, quindi cosa può succedere? Beh, anche alcuni repubblicani hanno un po' di mal di pancia rispetto a quello che è successo. Qualcun altro dà dei principianti alla maggiore potenza economica e militare del mondo. Tra l'altro, un partecipante alle chat si trovava a Mosca per le trattative Stati Uniti-Russia, aumentando la vulnerabilità alla chat. Non so a chi faccia riferimento l'ascoltatore. E molti invece si pronunciano sulla l'inusitata, straordinario, dico in senso proprio etimologico, manifestazione dei Gazawi contro Hamas. Allora, altre domande hanno a che fare su quell'ambiguità di cui vi davo conto nelle due dichiarazioni distinte. Sostanzialmente condividono quasi tutti i punti, ma in un punto differiscono. Per l'Ucraina si dice che gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concordato che gli USA rimangono impegnati a contribuire allo scambio di prigionieri di guerra, al rilascio di detenuti civili e al ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza. Per la Russia dicono: gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l'accesso della Russia al mercato mondiale delle esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti, a ridurre i costi delle assicurazioni marittime, a migliorare l'accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni. E adesso, omaggiando la nostra anima, se volete, un po' più geopolitica, vi preparo quello che faremo subito dopo l'informazione della borsa, cioè cercheremo di capire meglio come il Mar Nero sia diventato, purtroppo in questi 3 anni di conflitto, un formidabile laboratorio, bellico, ahinoi, un laboratorio commerciale, un laboratorio commerciale sotto stress, un laboratorio che ha chiamato a gran voce il diritto marittimo internazionale, un laboratorio anche diplomatico, se pensiamo all'accordo sul grano, medaglietta apposta sì dal presidente Erdogan, ma con anche l'egida dell'ONU. Perché dicevo strettamente geopolitico? Beh, perché richiama una serie di convenzioni, richiama il fatto che è l'unico accesso vero e potente per la Russia a un mare caldo, quindi al Mediterraneo, attraverso il Bosforo e i Dardanelli. La convenzione di Montreux, lo sapete, firmata in Svizzera nel 1936, è stata quella che a un certo punto ha permesso alla Turchia di bloccare l'accesso alle navi da guerra russe, ovviamente, nel Mar Nero stesso, in qualche modo contribuendo a pacificare. Ma poi sono accadute varie cose e alcuni dettagli sono interessanti, per esempio, che riguardano il Mar Nero stesso. Per esempio, in caso di guerra, naturalmente. Come vi dicevo, la Turchia ha il diritto di chiudere le strette, quindi non passano navi militari. Le navi mercantili hanno diritto di transito, ma la Turchia le può bloccare se sono navi da guerra. In guerra, perdonatemi, direttamente con Ankara. Sono proibiti alcuni specifici tipi di navi, quelle più grandi, come stazza. Per esempio, le portaerei possono entrare, ma devono essere di stazza minore. Le navi militari di nazioni che non si affacciano sul Mar Nero sono soggette a limitazioni in termini di stazza e armamenti. Le navi militari di nazioni che non si affacciano sul Mar Nero sono anche soggette a limitazioni in termini di stazza complessiva. In buona sostanza, c'è tutta una legislazione, anche un tecnicismo molto stringente, che fa sì che il Mar Nero diventi in qualche modo un oggetto geopolitico super interessante, che proveremo naturalmente a analizzare, anche per capire l'importanza che è stata data in questo ultimo colloquio a Riyadh proprio dalla Russia sul Mar Nero, anche perché se andiamo a vedere i dati degli export anche dopo l'uscita dagli accordi sul grano, l'Ucraina è comunque riuscita a crearsi un corridoio molto sicuro passando molto più vicino alla Romania per continuare a esportare il grano, tanto che è aumentato tantissimo arrivando quasi ai livelli di preguerra. Ma questo perché proprio in quel tragico, benefico, formidabile laboratorio del Mar Nero, con quegli attacchi coi droni hanno sostanzialmente annichilito la flotta militare russa. Insomma, tantissima carne al fuoco, se non fosse che parliamo di acqua, naturalmente. Per voi 349-238-6666, andiamo a sentire i mercati e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Dalla chat su Signal all'accordo di Riyadh, infine andremo nella striscia di Gaza per le proteste di alcune migliaia di Gazawi contro Hamas. Nel frattempo abbiamo definito, forse in maniera un po' cinica, un po' spietata, il Mar Nero un formidabile laboratorio di geopolitica soprattutto, ma non soltanto, è la porta di accesso al mercato mondiale per Russia e Ucraina, soprattutto grano e fertilizzanti. È stato negli ultimi 3 anni un laboratorio militare strategico, ma anche economico, ma anche giuridico marittimo. È stata leva di propaganda, oggetto di appetiti, teatro di feroci battaglie e ricorderete anche iconiche andate a farvi friggere. Buongiorno e ben ritrovati nel suo luogo lontano. Il professor Alessio Patalano insegna al King's College di Londra, Department of War Studies. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Allora, si è lavorato sul Mar Nero, l'accordo sembra soprattutto di natura commerciale per alimentare e far aumentare soprattutto il traffico marittimo e l'export. Va a vantaggio di entrambe le parti o privilegia più Ucraina o più Russia?
Ma in realtà il presupposto attorno a questo accordo è problematico, perché già a partire dal 2024 abbiamo visto un rimbalzo di quelli che sono il traffico marittimo generale, in particolare dalla zona della regione di Odessa, per cui diciamo, l'assunto primario che c'è bisogno di questo ceasefire per garantire il traffico commerciale è un assunto un po' problematico. I livelli di traffici sono stati abbastanza elevati per un po' e soltanto nelle ultime settimane, in realtà negli ultimi 2-3 mesi, sono stati più problematici alla luce degli attacchi della Russia, per cui l'idea che il traffico marittimo avesse bisogno di un ceasefire per funzionare in realtà è dovuta al fatto che ci sono stati questi attacchi, non che il traffico non fosse stato ristrutturato e riorganizzato nell'ultimo anno e mezzo.
La voce del professor Alessio Patalano, King's College di Londra, corrobora la tesi di Leonora Tafur, è quasi più un valore politico simbolico questa giuntina, questo tassello nel mosaico posizionato da Mosca, che vuole una serie di aperture maggiori per la tregua di almeno una 30 di giorni. Ma chi dovrebbe vigilare effettivamente sulla sospensione degli attacchi sul Mar Nero?
In realtà questa è un'ottima domanda, perché ci permette di concentrarsi sulla croce della situazione attuale, e cioè in realtà il ceasefire avrebbe un valore abbastanza limitato.
E qua mi sa che quest'oggi non siamo particolarmente fortunati. Avevo intuito il ceasefire ha un valore abbastanza limitato, stiamo a vedere se è così. Lo ricordo, in base alla convenzione di Montreux, in periodo di guerra la Turchia, che sovrintende a Bosforo e Dardanelli, può esercitare la sua autorità e limitare il transito di navi militari russe, cosa che ha fatto in più di un'occasione anche dall'altra parte, perché a un certo punto la Marina Britannica aveva donato 2 navi antimine agli ucraini e la Turchia stessa li bloccò proprio all'ingresso del Bosforo per non farli entrare. E quando giustamente il professor Patrano diceva guarda che questa roba non va a incidere più di tanto sui traffici, sui flussi, ve ne davo menzione poc'anzi. L'iniziativa sul grano è stata abbandonata dalla Russia nel luglio del 2023, ma nel frattempo le ripetute sconfitte dalla Marina Militare Russa nel Mar Nero hanno permesso agli ucraini di creare un corridoio sicuro dal porto di Odessa, seguendo più vicino la costa rumena, per poi far uscire il grano. Professor Patalano, eravamo sulla domanda chiave, cioè chi vigila veramente, chi fa peacekeeping nel Mar Nero?
Allora, il peacekeeping in questo senso non è la responsabilità di nessuno, nella misura in cui nel momento viene eliminata il rischio di attacco militare a quelli che sono trasporti marittimi o infrastrutture, in realtà il traffico si riproduce di per sé. Il settore della navigazione, il settore commerciale dei trasporti marittimi è un settore in cui tra assicurazioni e analisi di intelligence c'è una capacità abbastanza granulare di comprendere il margine del rischio, e quindi sulla base di questo poi le compagnie si organizzano. Questo lo abbiamo già visto già alla luce della fine del Grain Deal che era stato negoziato nel 2022 e l'anno successivo nel 2023, sì. In cui in cui il traffico si era rinterrotto, alla fine il traffico era ritornato, lì il monitoraggio non c'era, c'era una scelta di rotte che garantivano il minimizzare del collettivo. Per cui allo stato attuale, se c'è una cessazione del fuoco che impone dei limiti all'utilizzo della forza, di fatto avresti la possibilità di ripristinare il traffico marittimo in modo abbastanza sicuro.
Sostanzialmente la tesi del professor Patalano, lo ricordo, King's College di Londra, Department of War Studies, è: il traffico moderno marittimo e commerciale ha un tale livello di globalizzazione, pervasività, controllo e intelligence che in qualche modo riesce anche ad autoregolarsi. Ma se torniamo alla Convenzione di Montreux, che può dare le chiavi di Bosforo e Dardanelli alla Turchia, la Turchia stessa potrebbe assumersi il ruolo di controllore di quello che accade all'interno del Mar Nero o no?
In un certo senso indirettamente assolutamente sì, nella misura in cui se c'è una situazione di conflittualità, di ostilità in corso, è chiaro che la decisione resta alla Turchia di chiudere gli stretti o meno. Per cui il comportamento e le condizioni di negoziazione di questo cessate al fuoco saranno molto importanti per questa capacità della Turchia che ha di decidere la misura in cui, quando e in che modalità il Bosforo si possa riaprire.
Chiarissimo. Professor Patalano, l'ultima domanda è la domanda più strettamente geopolitica. Noi come redazione, come team a Nessun Luogo Lontano, siamo abbastanza allergici alla geopolitica in senso stretto. Viene utilizzata come sinonimo di relazione internazionale, anche noi spesso ogni tanto la usiamo in questo senso. Però la geopolitica in senso stretto sul Mar Nero ci impone una riflessione, che è questa: è l'unico vero grande sbocco per la Russia verso un mare caldo, perché attraverso Bosforo e Dardanelli si arriva al Mediterraneo, e l'interesse per la Russia nel Mediterraneo è comprovato dal fatto che aveva le basi sulla Siria, che adesso scricchiolano un po', che si è rifatta le basi nella Cirenaica in Libia. Lei abbraccia questa tesi strettamente geopolitica, cioè la Russia senza lo sbocco sul mare caldo non è una potenza egemonica, quindi lo vuole ottenere a tutti i costi?
Allora, io direi che assolutamente lo sbocco del mare è essenziale, molto importante, ma soprattutto perché una buona quantità dei prodotti petroliferi russi escono da questo sbocco, per cui l'importanza assolutamente è centrale. Ciò detto, tra di noi la presenza delle cosiddette dark fleets, i movimenti che si sono già presentati, hanno creato alla Russia un'opportunità di navigare nell'oscurità e di riuscire a trasportare importanti valori dal punto di vista del proprio traffico commerciale dal Mar Nero in questo sbocco di mare caldo. Per cui la domanda davvero che ci dovremmo porre è, dal punto di vista geopolitico, da che punto, fino a che misura questo cessate al fuoco in realtà non è altro che un'imposizione di restrizioni all'Ucraina di avere una possibilità di spingere e respingere quello che è il fagocitare atteggiamento militare russo.
Grazie mille, come sempre, al professor Alessio Patalano, King's College di Londra, Department of War Studies. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Il professor Patalano faceva riferimento alla cosiddetta flotta fantasma, poi vabbè, gli epiteti anche magari in inglese sono leggermente diversi, che hanno creato sostanzialmente che cosa? Beh, una asimmetria dal punto di vista commerciale tra quello che fa la Russia sottoposta a sanzioni e quello che fa o potrebbe fare l'Ucraina, che invece non è sottoposta a sanzioni dalla parte della maggior parte della comunità internazionale. 349-238-6666. Nel frattempo Tulsi Gabbard è di nuovo sotto il fuoco di fila Questa volta, scusate, errore mio, ho detto al Senato di nuovo, no, questa volta siamo alla Camera, ieri al Senato c'è anche Patel, capo dell'FBI, e come dicevamo ieri, ma non per essere profeti di sventura per parte dell'amministrazione Trump, il caso evidentemente sta montando. Come fa notare un ascoltatore, Witkoff era a Mosca proprio durante quei momenti concitati di chat su Signal, e quindi un'ulteriore esposizione, come dire, a un potenziale rischio. Nel frattempo, appunto, vi sono alcuni deputati democratici che stanno ponendo una serie di domande ai capi dell'intelligence per capire meglio, e lo ripeto ancora una volta, il perimetro anche legale e giudiziario di questa fuga di notizie. Rifacciamo un passo indietro. Sia Pete Hegseth era appena sbarcato da un volo per una visita alle isole Hawaii, ha attaccato molto duramente Goldberg, il direttore di Atlantic, e lo stesso Donald Trump proprio ieri in conferenza stampa, domanda precisa, ha detto vabbè, ma The Atlantic è un magazine del cavolo, sta fallendo, e ha fatto un riferimento non particolarmente cortese a Goldberg, dicendo invece Michael Waltz, segretario per la sicurezza nazionale, lui sì che è un bravo ragazzo, continuerà a fare naturalmente il suo lavoro. Il problema è che poi quest'oggi, a distanza di 12 ore, come peraltro Goldberg aveva promesso, ha pubblicato gli screenshot, mi hanno dato conto in maniera molto molto sintetica, c'erano e come indicazioni militari molto molto precise, con gli orari, con i tipi di velivoli che andavano a bombardare alcune aree, con i nomi degli obiettivi, quindi evidentemente. Andiamo, se Valeria Bernardi ce lo concede, con il nostro Air Force No One, andiamo live a Washington, sta parlando Kash Patel, direttore dell'FBI.
I'll go back to my team and see who has been moved. If you have a particular interest, we'll share it with you.
Of course we have an interest in counterterrorism division and movement of individuals within that. Because one of the other things I'm concerned about is...
Right, clearly a whole host of topics.
E qua sono rientrati in studio, vabbè, stanno andando avanti anche con domande molto precise, però lo ripeto, il fulcro della cosa è questione di sicurezza nazionale. Il punto è aver commentato, diffuso una serie di informazioni sensibili classificate che normalmente si discutono in situation room, che sono luoghi protetti, e averlo fatto invece su una app, che è un'app commerciale che chiunque di noi può scaricare, evidentemente molto più vulnerabile rispetto a una situation room dentro al Pentagono, e di questo si sta occupando sia il Senato che la Camera. Tra pochissimo ci occuperemo di un altro fatto veramente straordinario, perché se chi ci segue ricorderà, abbiamo nei mesi raccolto anche voci di Gazzawi un po' critiche, per usare un eufemismo, verso Hamas. Però centinaia e centinaia di Gazzawi che protestavano contro Hamas e chiedevano la pace e la fine dei combattimenti non si erano visti, almeno fino a ieri. Poi c'è la storia del premio Oscar, che per fortuna è andata bene, se non con qualche livido. Quindi traffico e poi andiamo a Gaza.
Nessun luogo è lontano.
Mi stavano picchiando su tutto il corpo. Anche un soldato stava partecipando all'attacco. Ho avuto la sensazione che mi stessero picchiando con l'obiettivo di uccidermi. Il soldato continuava a minacciare di spararmi e ha sparato la prima volta 2 colpi in aria, poi altri 3. Mi hanno portato bendato in un posto molto freddo, mi hanno obbligato a sedermi in un certo modo e poi mi hanno proibito di cambiare posizione per tutta la notte. Se avessi provato a cambiare posizione, mi avrebbero picchiato con un bastone. Sentivo le conversazioni in ebraico dei soldati e continuavano a ripetere Hamdan, il mio nome, e la parola Oscar. Hanno continuato a provocarmi tutta la notte. Mi hanno messo qualcosa in testa, non so cosa, perché ero bendato, e ridevano. Dopo aver vinto l'Oscar e il successo del film, credo che ci sia un serio rischio per la nostra vita.
Così il premio Oscar, andando al microfono di Flavia Cappellini di Sky TG24, pochi istanti dopo il suo rilascio, racconta quei drammatici momenti. Peraltro il povero regista si è trovato sostanzialmente a rivivere, a riproporre sulla propria pelle quello che aveva raccontato nel pluripremiato documentario che era stato appunto premiato anche agli Oscar. Di notizie straordinarie, purtroppo, queste funeste, altre notizie straordinarie, lo ripeto, fuori dall'ordinario. Quando mai si erano viste centinaia, migliaia di persone protestare contro Hamas? Buongiorno e benvenuto. Nel suo luogo lontano a Meron Rapoport, è giornalista di 972 Magazine, Local Call. Meron, grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, davo conto ai nostri ascoltatrici e ascoltatori che in passato qualche Gazzawi raggiunto da noi telefonicamente aveva denunciato un po' di malumore, un po' di mal di pancia verso Hamas, ma non si erano mai spinti oltre a qualche critica leggera. Nelle scorse ore invece però abbiamo visto centinaia e centinaia di persone protestare per la prima volta. Che cosa significa? È un segnale di debolezza verso Hamas?
Sì, senz'altro c'è una rabbia a Gaza contro Hamas, anche prima del 7 ottobre non c'era una maggioranza per Hamas nei sondaggi a Gaza, allora è ovvio, è naturale che c'è un'opposizione adesso con le condizioni pessime che sono nella striscia, è abbastanza ovvio, ma sì, è una cosa nuova e non si sa esattamente dove andrà, fin dove andrà queste manifestazioni.
Anche perché Meron Rapoport, lo ricordo, giornalista di più 972 Magazine e Local Call, c'è un rischio che Hamas sia sedotta dalla strada della repressione, cosa che ha fatto anche in passato, però adesso Hamas è in una posizione molto molto scomoda perché Israele ha ricominciato i combattimenti e quindi c'è una fetta della popolazione che in qualche modo Hamas dovrà rassicurare, corteggiare, promettere che cosa? È in una situazione politica dal punto di vista molto molto difficile. Ho la sensazione che Netanyahu si stia fregando le mani in questo momento.
Sì, è vero che Netanyahu è contento e lo ha detto, e anche il ministro della difesa Israel Katz adesso ha detto la stessa cosa, ma la questione più importante qui è se diciamo che Hamas accetta di liberare tutti gli ostaggi e anche andare via della striscia. Israele fermerà le sue operazioni, Israele fermerà queste tentative di come si chiama evacuazione sì. con Gaza, quei piani, e non è chiaro
perché Meron, perdonami, ti interrompo, secondo indiscrezioni di più giornali internazionali, Financial Times, Washington Post, Wall Street Journal, l'IDF avrebbe pronti piani per un'invasione di larga scala, molto massiccia della striscia, un'occupazione militare, e ci sarebbe già pronto una sorta di ufficio dedicato a gestire il trasferimento di cittadini palestinesi che vorrebbero andarsene dalla striscia di Gaza, quasi un'emigrazione volontaria. Insomma, sembra un po' andare in quella direzione questo quadro che stavi tratteggiando.
Sì, appunto, la questione è se Israele ha questi piani, questo è chiaro, che ha questi piani per evacuazione volontaria della Gaza, non credo che l'ostacolo adesso è interno, piuttosto interno, perché la società israeliana c'è ancora una maggioranza che contro la ripresa dei combattimenti a Gaza, c'è una voglia di liberare gli ostaggi prima di andare in guerra. Sì. Allora veramente non è chiaro, ma questi piani esistono. E non sono sicuro che se Hamas si arrende e questi piani fermeranno.
Anche perché dopo l'approvazione della legge di bilancio, grazie anche al voto del partito di Ben-Gvir, sostanzialmente Netanyahu si è assicurato la sua sopravvivenza politica, perché se non fosse passata la legge di bilancio si doveva andare a elezioni anticipate, quindi si ricominciava tutto da capo. Adesso da questo punto di vista ha ricompattato anche l'ala più a destra del suo partito, del suo governo.
Sì, sì, il bilancio è passato senza problemi e sì, è praticamente assicurato fino alla fine del 2026, ma la questione è se ci sarà un accordo per liberare gli ostaggi e far finire la guerra. Questo il risultato sarebbe la caduta del governo, perché questi partiti di destra non accetteranno di rimanere nel governo se c'è un accordo per far finire la guerra.
Certo, e questo...
anche se il bilancio ha passato.
L'ultima domanda prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro. Ricordo Meron Rapoport, 972 Magazine, Local Call, ha a che fare con la Cisgiordania, perché la storia del regista premio Oscar riaccende i riflettori su una situazione che è diventata molto molto calda. Ricordo Jenin, Tulkarem, ma non soltanto, ricordo le operazioni di polizia anche dell'autorità nazionale palestinese. Ricordo che dal Covid in poi sono aumentati gli insediamenti israeliani e quindi tutto rende molto molto più difficile, soprattutto quando qualcuno evoca ancora la soluzione due popoli, due stati.
Sì, l'operazione nella Cisgiordania imita in qualche modo quello che Israele ha fatto a Gaza. C'è un attacco su tutti i campi di rifugiati nella Cisgiordania, ci sono una ventina, già più di 40.000 persone sono espulsi dalle loro case in questi campi, e forse si andrà avanti con questa operazione. Due stati sembra adesso un sogno molto molto lontano.
Grazie mille, Meron Rapoport, 972 Magazine, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, grazie a me.
Molti messaggi al 349-238-6666, molti di questi, come spesso accade, poco radiofonici. Non capisco il messaggio di Paolo che dice: quando si scoprirà chi ha organizzato le manifestazioni a Gaza, si ricordi di dircelo. A quanto ne sappiamo, cittadini gazawi stanchi e particolarmente frustrati dalla conduzione del tutto della striscia di Gaza da parte di Hamas, però forse lei ha qualche notizia che noi non abbiamo, naturalmente. Qualcuno sostiene che sia stato arrestato mentre tirava pietre ai soldati. Prendere il Nobel non è come indossare il costume di Superman, non si può fare quello che si vuole quando si vuole. È veramente stato attaccato con tutto il villaggio palestinese da un nutrito gruppo di coloni. Qualcun altro torna sulla... Perché gli articoli di Goldberg su The Atlantic non sono accessibili ma in manutenzione? Non lo so, gentile ascoltatore, probabilmente c'è un attacco hacker in questo momento da parte di non so chi, che non vuole, che non gradisce gli ulteriori commenti e screenshot. Va bene, ci sarebbero tanti altri messaggi al 349-238-6666. Vi leggo uno particolarmente irriverente nei nostri confronti. Certo, la Turchia, paese NATO, entra in guerra contro la Russia nel Mar Nero. Siete come al cabaret. Gentile Ulisse, nessuno ha mai detto che la Turchia, paese NATO, entra in guerra contro la Russia. A parte che qualche screzio ce l'hanno avuto. Era una domanda fatta a Patalano. Grazie alla Convenzione di Montreux, la Turchia può chiudere, come ha fatto Bosforo e Dardanelli, e tecnicamente potrebbe fare quasi da forza di peacekeeping, cioè garantendo fra l'altro il non accesso in navi da guerra, garantire in parte la pace, che è cosa ben diversa naturalmente che sparare contro i russi. Detto ciò, tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guida più o meno tutti i giorni, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani alle 16 se volete. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être